File 7, settimo, pagina 37. L'oscillazione tra testimonianza e racconto si comunica dal discorso sul Lager all'intera biografia e fa intuire un principio di unità anche dove le esperienze sono più difficilmente collegabili, per esempio nella materia dei capitoli di apertura. Diversissimi tra loro, i protagonisti si assomigliano nel modo di entrare in scena, come narratori che calano gli eventi nella propria vita e insieme come testimoni in senso proprio, che dicono di se stessi soprattutto quanto ritengono significativo rispetto a quegli eventi. Così chi viene da una lunga militanza può far risalire il racconto molto all'indietro nel tempo. Chi è arrivato nel Lager per caso o per motivi non direttamente politici comincia a ridosso dell'arresto. Per i più partigiani, sostenitori, renitenti, il punto di partenza è il momento in cui si è delineato un distacco dal fascismo che li porterà a esporsi in varie forme. In questo modo compaiono anche famiglie e ambiente di origine. Per gli internati come politici restano spesso un elemento di sfondo da cui si staccano le figure, in genere padri e madri, che hanno avuto un peso nella loro formazione. Per i perseguitati razziali sono soggetti centrali del racconto, perché qui è la famiglia intera a essere minacciata, è il nome di famiglia a fare da bersaglio, ma in tutti e due i casi la presenza è dosata secondo gli stessi criteri che si è cercato di riprodurre nel passaggio dall'intervista al brano. Né dichiarazioni burocratiche di identità, né racconti con un respiro autonomo, questi autoritratti iniziali lasciano impliciti molti aspetti della vita precedente. Dicono però quanto basta a disegnare una fisionomia della deportazione piemontese molto varia e sfaccettata, al cui interno spicca una forte componente giovane, maschile, di estrazione popolare e di matrice partigiana, senza una vera e propria storia politica alle spalle. Nota: tra i nostri testimoni gli uomini sono 173 e solo 27 le donne. Molto alto il numero di coloro che, al momento della deportazione, sono giovani o giovanissimi. Se il più anziano dei testimoni è nato nel 1898, all'estremo opposto troviamo due persone del 1929 e sono 8 su 10 quelli che entrano in Lager avendo meno di 30 anni. Le classi più rappresentate sono quelle interessate dalle leve fasciste, i maschi nati tra il 20 e il 26, che nel 1944 avevano quindi un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, sono più del 50% del totale. Tra gli uomini, come tra le donne, prevalgono i nati in Piemonte, che sono il 65% contro un 30% originario di altre regioni e un 5% nato all'estero. Molti più del 60%, i testimoni e le testimoni originari di piccoli o piccolissimi centri, ma è necessario tener conto che buona parte di loro non appartiene più al momento dell'arresto, alla società e alla cultura rurale di provenienza, essendosi trasferita in medi e grandi centri urbani già a partire dagli anni 20 o 30. La piccola percentuale di nati all'estero segnala la presenza di una emigrazione non solo interna, ma oltre confine e oltre oceano. Largamente rappresentata la componente popolare, urbana e rurale della deportazione, dai dati relativi alla professione o alla condizione sociale al momento dell'arresto, si ricava la presenza di un 36% di operai e tecnici, di un 15% di contadini e lavoratori agricoli, di un 10% di artigiani e apprendisti del settore e di un 9% di lavoratori del commercio o piccoli commercianti. Vi sono inoltre un 9% di studenti e un 9% tra impiegati, dirigenti, insegnanti e professionisti. Nel restante 12% troviamo giovani in attesa di trovare lavoro, casalinghe, militari di carriera, un sacerdote. La loro presenza, pur minoritaria, dà conto dell'ampiezza dello spettro di condizioni sociali e professionali della deportazione italiana. Per più del 60% dei testimoni l'arresto o la cattura hanno luogo in Piemonte. Se mettiamo in relazione questo dato con quello del luogo di nascita, la percentuale di persone nate e o arrestate in territorio piemontese arriva ad essere dell'85%. Dunque, nonostante la ricerca si fondasse sul criterio anagrafico della residenza attuale, le testimonianze raccolte delineano un quadro della deportazione fortemente caratterizzato dal punto di vista regionale. Il restante 15% dei testimoni, allora estranei alla realtà piemontese, allarga in modo interessante la visione d'insieme. La percentuale di coloro che vengono catturati al di fuori dell'Italia è del 10%. Sono in gran parte militari di leva, presi dai tedeschi nei giorni successivi all'8 settembre 43 in Grecia, Albania, Jugoslavia, Francia, eccetera. Tra i nostri testimoni il numero dei deportati per motivi razziali è esiguo, in totale 13 su 200, tutti di Auschwitz. In questo numero non sono però compresi gli ebrei o i figli di matrimonio misto catturati e deportati come politici. Ne fa invece parte una donna di origine cecoslovacca, testimone diretta dello sterminio degli ebrei dell'Est. I partigiani, gli antifascisti, i sostenitori della resistenza, gli operai arrestati dopo gli scioperi del marzo 44, il cui numero supera il 60% del totale, sono la categoria maggiormente rappresentata. Si ha inoltre un 16% di militari di leva e un pari numero di deportati perché renitenti ai bandi fascisti, soldati sbandati dopo l'8 settembre, persone prese a caso durante un rastrellamento, arrestate per motivi diversi o anche senza una chiara ragione. È Mauthausen il lager in cui sono state internate più persone, quasi il 40% dei testimoni. Il 22% proviene da Dachau, l'11% da Flossenbürg, l'8% da Ravensbrück, il 7% da Auschwitz, il 4% da Dora e ancora il 4% da Buchenwald. La realtà di altri campi come Dortmund, Gross-Rosen, Ulm è rappresentata invece da un solo testimone per ciascuno di essi. Nel calcolare queste percentuali va però detto che si è tenuto conto esclusivamente del primo lager in cui i testimoni sono stati internati, ma poiché una parte di essi passa in seguito in altri campi e la stragrande maggioranza viene trasferita in uno o due volte più sottocampi, la realtà concentrazionaria che le testimonianze descrivono è assai più vasta e complessa. La lettura delle note biografiche, al cui interno sono riportati tutti i campi e sottocampi in cui ciascun testimone è stato, consente di farsi un'idea, per quanto approssimativa, del grado di mobilità interna al sistema dei lager e del numero di KZ e di comando in cui sono internati gli italiani. Diverse tra loro sono infine le date di internamento. Si va dal 23 settembre 1943, giorno in cui giunge a Dachau il primo trasporto di italiani, alle ultimissime settimane della guerra. Anche solo scorrendo le note biografiche è facile rendersi conto dell'alto numero di trasporti testimoniato dalla ricerca. Aggregando tra loro i dati risulta essere del 10% la percentuale delle persone entrate in lager tra il settembre e il dicembre del 1943, rispettivamente del 40% e del 30%, quella relativa al primo e al secondo semestre del 1944. Il 20% dei testimoni è invece deportato tra il gennaio e l'aprile 1945. In assenza di dati di raffronto relativi alla deportazione italiana nel suo complesso, non è facile stabilire in che misura la realtà che emerge dall'analisi del gruppo dei 200 testimoni ne rispecchi la fisionomia e le caratteristiche, ma non è a questo che essa doveva in primo luogo servire. Le semplici elaborazioni statistiche dei dati relativi ai testimoni avevano infatti lo scopo di orientare innanzitutto la scelta dei brani, la loro valutazione e di facilitare un loro corretto inserimento nel testo. Esse integrano inoltre la lettura delle note biografiche riportate nell'ultima parte di questo volume, indispensabili a loro volta a ricordare quale varietà e molteplicità di situazioni si nasconda sempre dietro dati di sintesi, per quanto disaggregati, e valutazioni di carattere quantitativo. Fine della nota. Vale la pena ripetere che si parla di un profilo, non di un campione rappresentativo, con una mortalità di 9 su 10. I sopravvissuti erano già all'indomani della liberazione un piccolo residuo, nel caso degli ebrei piccolo a misura di Auschwitz, e dal 45 a oggi il tempo lo ha ancora assottigliato. Ci manca perciò la parola dei più anziani, spesso operai comunisti o socialisti da sempre, a volte esponenti dell'antifascismo dei ceti medi, intellettuali, dirigenti politici, persone che vivono storie di prigionia in parte diverse, che in qualche caso avrebbero potuto dire di più sulle organizzazioni di resistenza interna, da cui quasi tutti i nostri testimoni restano esclusi perché molto giovani, giudicati inesperti o semplicemente perché sconosciuti. Il ritardo con cui si è diffuso in Italia l'interesse per la storia orale ci ha privato di racconti essenziali per integrare il quadro della deportazione piemontese. Non crediamo però che la sua fisionomia ne sarebbe uscita molto diversa nella sostanza, in particolare per quel che riguarda il rapporto con la politica, debole allora per molti, conflittuale ancora oggi per alcuni. Che la maggior parte dei giovani avesse come unico riferimento la propria esperienza, che le ragioni della scelta antifascista e partigiana siano state più spesso esistenziali che politiche, non è una novità. È nuova invece la valorizzazione delle prime rispetto alle seconde, sottintesa o dichiarata in vari racconti, come se i costi pagati nella prigionia per quella scelta moltiplicassero l'importanza di averla fatta da soli, quando capire era difficile e decidere era rischioso. C'è qualcosa di più della diffidenza per le ideologie dell'appiattimento della politica sul partitico, del peso delle disillusioni del dopoguerra, che pure esistono e vanno tenuti in conto, la stessa riaffermazione dell'identità che ha portato al Lager è presente in molti altri, nei perseguitati razziali che scoprono l'orgoglio dell'essere ebrei, nei militanti che rivendicano la propria idea, in fondo anche in chi sottolinea l'aspetto immotivato dell'arresto, è implicito un riferimento, oltre che al caso, alla categoria generale di vittima del nazismo. Fatta eccezione per alcuni politici cui l'appartenenza all'organizzazione clandestina dà una maggiore padronanza anche mentale dell'ambiente, l'immagine del prigioniero che esce da questi racconti è molto simile, quella di un individuo solo, sperduto tra gruppi ostili, linguaggi sconosciuti, meccanismi incomprensibili, in un mondo che rappresenta l'esatto capovolgimento dei suoi valori e dei suoi sentimenti, e dove l'unico conforto è stringersi all'amico, al compagno, al connazionale. È un quadro fedele alla condizione di massa dei prigionieri, in particolare degli italiani, arrivati tra gli ultimi e rimasti tra gli ultimi nella gerarchia interna al campo, costretti a un adattamento accelerato, oggetto di regole appositamente incrudelite, e anche un modo preciso di indicare la prospettiva estrema, in cui andranno visti comportamenti e reazioni, in primo luogo quelli legati alla compenetrazione fisica e psichica con la morte che il lager impone a tutti. Non c'è spazio in questa immagine per una retorica della buona vita e della bella morte, difficile a concepirsi quando si vive e si muore per caso, e sapendolo non c'è posto neppure per lo stereotipo speculare della passività, magari contrapposto all'aspetto attivo e creativo della lotta armata. I racconti spiegano o semplicemente mostrano nel loro svolgersi che le cose sono più complicate, che è quasi impossibile restare quel che si era, non passare attraverso indurimento, disperazione, apatia, ma che permane disseminata nella quotidianità una mobilitazione di intelligenze e di energie capace di opporsi all'apparato nazista in tante forme, dalle più deliberate come il sabotaggio alla produzione di guerra e la resistenza clandestina, all'infinità di iniziative grazie alle quali individui e gruppi perseverano in quell'atto comunque sovversivo che è sopravvivere. Tornano qui perché vi si riconosce un legame con la prigionia, molti tratti individuali prima taciuti, l'ambiente di origine, il carattere, il corpo, conoscenze pratiche, intellettuali, abilità materiali, compaiono una tale quantità e varietà di esperienze che ogni storia sembra un caso particolare, che ogni interpretazione ne incontra un'altra che la contraddice. Non c'è da stupirsene se si pensa a un mondo come il lager, dove è possibile letteralmente tutto, se si tiene conto della diversità dei protagonisti. Di ciascuno varrebbe la pena parlare in dettaglio, ma quello che specialmente importa sottolineare qui è l'effetto creato dall'accumulo di episodi, immagini, personaggi, dalla trama fitta di emozioni e riflessioni incorporate al ricordo, in sostanza di tutto lo spessore soggettivo che solo la forma biografica del discorso e lo spazio fluido del parlato sono capaci di sollecitare. Ecco perché questi racconti, mentre arricchiscono la storia del gruppo piemontese, offrono spesso materia per ridiscutere valutazioni consolidate, partendo dalle piccole cose fino a toccare problemi di fondo. Esiste per esempio un insieme di comportamenti diffusissimi tra i prigionieri: il continuo parlare di cibo e di ricette di cucina, l'ascolto prestato a notizie spesso false su avvenimenti militari e politici, il ricorso a varie forme di lettura del futuro, su cui viene generalmente dato un giudizio negativo. Qualche autore ne parla quasi con disprezzo, altri in modo più cauto. Ben pochi sembrano disposti a mettere in discussione le proprie categorie mentali per cercare significati anche inconsapevoli che un comportamento può avere per chi lo mette in atto. Ora sono questi significati a proporsi in molti racconti che la diceria, il sogno a occhi aperti, la divinazione possano essere pericolosamente illusori, è vero, ma sono anche tentativi utili per dare un termine, sia pure precario, al caos senza tempo in cui si è immersi per contrastare l'impoverimento dell'immaginazione e dei sentimenti. Tutt'altra cosa che la regressione psichica, in cui si è voluto esaurire il senso di attività mentali, che sono del resto tipiche delle guerre, delle catastrofi, del carcere, di ogni situazione di pericolo e di abbandono. Lo stesso vale per il discorso sul cibo, che può essere automatismo ossessivo, come sfida ironica alla fame o veicolo di comunicazione tra gruppi diversi. Spesso sembra anche lo strumento più idoneo a prefigurare il futuro, perché il cibo di cui si parla è quello di casa, la tavola imbandita è lo scenario del ritorno. Liquidarlo come ha fatto qualcuno, col termine di masturbazione dello stomaco, significa ignorare il legame simbolico tra pane e libertà, radicato da sempre nella cultura popolare. A molti di coloro che forniranno i primi resoconti sui lager, questo gran fantasticare su pranzi e cene, su fortune personali e miracolose avanzate di eserciti, poteva apparire del tutto contraddittorio a un modello di dignità strettamente identificato nel rigore intellettuale e nella libertà interiore e pericolosamente funzionale a una distinzione quanto mai arbitraria tra pochi eroi inattaccabili e una moltitudine mossa solo dall'istinto di sopravvivenza. Del resto, in questi racconti, la parola dignità non sembra la principale, comunque non è mai concepita in termini così esclusivi. Già la nostra migliore memorialistica ne dà una interpretazione sommessa e disincantata, in cui la centralità riconosciuta allo spirito non implica affatto una celebrazione della sua potenza, è piuttosto un quotidiano fare i conti con i suoi limiti e i suoi conflitti, oltre che con le sue risorse. Si avverte un punto di vista simile in varie testimonianze legate alla stessa area sociale e culturale. Ma la versione proposta dall'insieme dei racconti ci sembra ancora un'altra, che il corpo non è necessariamente il luogo della debolezza e dei cedimenti, che la dignità si misura sulla tenuta intellettuale, come su quella fisica, sul decoro dell'aspetto, come sulla capacità di lavoro, sull'intransigenza, come sull'astuzia, sull'impegno politico, come sul coraggio individuale o su abilità concrete, in sostanza su tutti i caratteri di sé, fisici, intellettuali, di temperamento, in cui ciascuno si riconosce e vuole essere riconosciuto. Contrapporli come se non potessero coesistere nelle stesse persone non avrebbe evidentemente senso, tantomeno attribuire più valore all'uno che all'altro. Vale la pena invece cercarne i riflessi nei modi di sentire e di reagire. Così a molti dei protagonisti, giovani e di estrazione popolare, il fatto di lasciarsi andare al corpo, alle sue risorse e sensazioni, anche alla vicinanza fisica con gli altri, non sembra provocare timori e conflitti particolarmente violenti, mentre nella letteratura compare piuttosto in termini di cedimento, di perdita della propria identità e in una massa indifferenziata. Viene spontaneo risalire non solo ad abitudini di vita diverse, ma al modello di protagonismo individuale e di controllo intellettuale fatto proprio dalla classe media colta e guardato con molto più distacco dagli strati popolari. È un punto che si potrebbe ultimamente discutere a proposito del rapporto fra la classe sociale e sopravvivenza. Non può invece essere chiamato in alcun modo, ci pare, a sostegno di quelle tesi di ispirazione sociobiologica che vedono nel corpo la sede di una volontà di vita impersonale, più forte dei sentimenti dell'individuo nella sopravvivenza, il trionfo di un imperativo genetico nei sopravvissuti, una nuova specie di eroi svincolati da norme e mediazioni culturali, ma ugualmente capaci di resistere, comunicare, cooperare, grazie alla riscoperta di un sottofondo innato di conoscenze e attitudini vitali. Il corpo, di cui parlano i racconti, è qualcosa di profondamente diverso, molto meno altisonante sul piano filosofico, molto più concreto su quello storico. È il corpo modellato dalla cultura popolare, investito di un ruolo così primario nello scambio affettivo e sociale che non c'è alcun bisogno di appoggiarsi alla biologia per immaginarlo come un argine potenziale allo scatenamento della competizione. In questo patrimonio culturale, ben più che in un ipotetico altruismo inscritto nelle cellule, va cercata la matrice di tanti gesti di solidarietà tra persone ai limiti della resistenza, abbandonate per così dire al corporeo. Non che manchino conflitti e chiusure, questi racconti confermano, se ancora fosse necessario, che l'umanitarismo degli oppressi non è un dono del cielo, ma una conquista tanto significativa quanto faticosa, che più si ha bisogno di aiuto, più è difficile aiutarsi, e nella prigionia, oltre che difficile, è pericoloso, perché un ordine studiato, per mettere tutti contro tutti, colpisce duramente gli atti che lo smentiscono. Ma la solidarietà resta una parola importante, anche se bisogna misurarla in termini che, visti dall'esterno, possono sembrare minimi: un gesto, un avvertimento, il dono di una sigaretta o di un pezzo di pane, anche quando compare negativo come rimpianto per la sua assenza, come ingiustizia del morire soli. Forse la parola più importante, se è vero che per molti la capacità di rapporti umani viene prima della coerenza, del decoro e del rispetto di sé, né anzi il fondamento. Si perde la dignità, non si è più persone, quando si diventa freddi, indifferenti al dolore degli altri, quando si smette di aiutare gli amici. Chi definisce la perdita della solidarietà un non essere più normali spiega esattamente il carattere di imperativo naturale con cui è vissuta. Espressioni altrove colloquiali come bisogna capire, immagina, devi pensare, possono avere qui un significato letterale molto forte. Chiedono non tanto di aderire emotivamente al racconto, quanto di riconoscere la durezza di una lotta contro la disumanizzazione che si può combattere giorno per giorno, ma è vinta solo se si distruggono il lager e le condizioni che l'hanno creato. Pagina 42.